In questa giornata un po' trafficata, noi della consulenza speriamo di tenervi compagnia. Buon pomeriggio da Carlotta Moccetti, buon venerdì soprattutto a chi magari sta partendo per tre giorni in qualche luogo incantevole. Allora, oggi vogliamo parlare di alimentazione e partiamo proprio dal carrello della spesa. L'idea è semplice e potentissima: il carrello della spesa alimentare è una sorta di specchio della persona, non solo dice che cosa mangiamo, ma soprattutto, guardando bene che cosa una persona ha messo nel suo carrello, si possono intuire magari delle abitudini, dei valori, delle priorità, ma anche delle fragilità, persino delle aspirazioni. Vi sembra tanto questo? E in fondo potreste proprio fare questo gioco, no? Guardarlo e capiamo subito se una persona è più salutista, se magari è stressata perché sta riempendo di dolci, di biscotti, se è più romantica, se magari è disorganizzata o semplicemente è molto affamata. Si dice sempre di non andare a fare la spesa quando si è affamati. Insomma, è un po' come una sorta di diario segreto e noi, spingendolo in giro, non ci accorgiamo nemmeno che in fondo queste informazioni sono sotto gli occhi di tutti. Per parlarne abbiamo invitato Natascia Russo, dietista, come dico sempre la conoscete anche magari sui social col nomignolo Una dietista per amica. Se non l'avete ancora cercata, la trovate in Instagram, in Facebook, sui suoi social trovate un sacco di video, di ricette, di informazioni, ci sono davvero tante informazioni gratuite e curiose. Buongiorno Natascia.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Possiamo dire che in fondo il carrello della spesa è l'unico psicologico che si compila da solo?
Sì, e non ci se ne accorge nemmeno, no? Perché si può anche fingere magari di essere una persona equilibrata, poi magari nel carrello guardi bene, ci sono tre tipi di patatine, due gelati, niente verdura e la verità viene a galla. A me personalmente piace tantissimo, lo so che è un po' un'invasione, no? Nella privacy, no? Però guardare nel carrello quando sono in fila, nel carrello di quello davanti, di quello dietro, veramente mi dà uno spaccato della sua realtà, no? Mi interessa un po', una deformazione professionale, però è divertente.
Beh, come si diceva, comunque il carrello può rivelare un sacco di informazioni, per esempio sullo stile di vita della persona.
Esattamente. Allora, per esempio, un carrello pieno di prodotti pronti indica che questa persona ha poco tempo e ha bisogno di aspetti molto pratici, no? Uno invece ricco di ingredienti freschi suggerisce magari una persona attenta alla salute, attenta alla cucina casalinga, no? Per esempio.
Beh, poi bisogna a volte anche stare attenti al budget, perché comunque ci sono persone che evidentemente fanno fatica, oppure la famiglia è molto numerosa, quindi bisogna anche fare qualche accortezza, diciamo.
Esatto, infatti si può vedere magari se vengono scelte le marche premium oppure i prodotti bio, i prodotti quelli locali, e a volte invece le persone devono scegliere, appunto come dicevi tu, perché hanno una famiglia numerosa oppure perché hanno disponibilità economiche ridotte, le etichette del budget, no? Che comunque non è che non siano buone.
Ecco, infatti, cioè nel senso che se io vado a fare la spesa a fine mese devo anche un attimino guardare il budget, magari mi oriento anche su prodotti che costano meno. Però siccome poi sono comunque di ugual qualità, ci sono persone che li scelgono proprio come prima scelta, ci mancherebbe.
Ma anche perché sono prodotti dalla stessa ditta che produce gli altri, ma è soltanto l'imballaggio che non è così bello. Però se alla fine l'imballaggio lo butti, se è bello o non bello, quello che conta è il contenuto. Quindi i prodotti budget dei supermercati sono equiparabili a quelli di marca, sia per valori nutrizionali eccetera, solo che non è stato investito nell'impacchettamento è magari meno bello, però non vuol dire che non siano buoni, anzi.
Certo, poi magari c'è un'indicazione sulla famiglia, se uno è single, appunto a dipendenza di quello che compra, le monoporzioni, oppure se si riempie di merendine, formati maxi, probabilmente sarà qualcuno che ha una famiglia numerosa, i bambini magari.
Esatto, oppure magari le vaschettine singole, magari per l'anziano, per la ragazza che vive da sola, oppure si può anche vedere se la persona ha una certa certa sensibilità verso l'ambiente, magari compra dei prodotti più sfusi, più locali, quelli stagionali, magari poco packaging, eccetera, mentre magari qualcuno non fa molta attenzione a questo aspetto perché preferisce avere il formato famiglia XXL perché appunto ha 4-5 bambini, quindi non sta lì a prendere il prodotto sfuso, ma prende magari già la vaschetta.
Beh, poi ci sono le indicazioni anche su quanto si è attenti a salute e benessere, perché magari si scelgono gli alimenti integrali, senza zuccheri, senza lattosio, senza glutine, si rinuncia spesso e volentieri a alimenti già preparati, molti super processati, insomma.
Sì, esatto, oppure magari ci sono anche delle intolleranze, no? Appunto al lattosio, al glutine, quindi hai anche un'idea un po' della persona, no? Di come vive, oppure anche dell'identità culturale, no? Perché adesso anche nei supermercati c'è sempre la sezione asiatica piuttosto che del sud-est, cioè nel senso ci sono prodotti tradizionali, spezie, che raccontano anche un po' le origini, le abitudini culturali delle persone che fanno la spesa. Adesso siamo un po' multiculturali, oppure anche di gente, per esempio di cinesi, a cui piace la cucina magari cinese asiatica, e quindi c'è questa possibilità, no?
Ecco, quindi la domanda è: ma ci avevate mai pensato che in fondo, partendo da un'azione così semplice e quotidiana che facciamo tutti i giorni, tutto questo può comunque rivelare degli indizi che parlano da soli?
Esatto, perché il carrello della spesa è proprio un ritratto quotidiano di noi stessi, quindi dice come viviamo, cosa ci sta a cuore, anche con quante persone viviamo, quali limiti abbiamo, appunto, che dicevamo, economici piuttosto che di tempo, quali aspirazioni coltiviamo, e insomma ci rivela moltissime informazioni, e anche il rendersene conto può anche aiutarci magari a fare dei cambiamenti laddove siano necessari, no? Magari uno si rende conto adesso facendo la spesa, dice: accidenti, è vero, ho acquistato solo prodotti pronti, magari domani faccio un po' più attenzione, prendo delle cose da preparare, delle verdure non processate, non già pronte, ecco. Mm-hmm. Anche una presa di coscienza, no? Può essere.
Ecco, qualcuno ci scrive già, quindi anzi lo faccio subito, vi ricordo i nostri numeri di telefono, così se volete giocare con noi, perché oggi vogliamo prenderla anche un po' alla leggera, questo è un gioco, ecco, totalmente al di sopra dei giudizi, però esiste una vera psicologia del consumo, si parla proprio di neuroscienze comportamentali, sono stati scritti anche proprio libri su questo argomento, so che tu sei una appassionata, quindi ne hai anche letti diversi, Natasha, e noi vogliamo un po' giocare su questo aspetto. Ecco, se volete chiacchierare con noi 0848 030808, se invece volete scriverci il vostro messaggio sempre utilizzando la formula WhatsApp 076 321 1113. E appunto qualcuno ci dice: io ho notato che questi prezzi bassi, alcuni grandi magazzini li chiamano garantie oppure budget, così molto spesso vengono messi in basso. Dopo c'è anche tutta uno studio chiaramente dei negozianti, a seconda di chi vogliono andare a colpire mettono certi prodotti in evidenza, altri invece un pochino più nascosti, come ci segnalava l'ascoltatore.
Eh sì, perché arrivare in basso a prendere, che ne so, la scatola di biscotti budget oppure il prodotto budget che costa meno, si fa fatica, soprattutto pensate a un anziano, no? Che deve piegarsi sulle ginocchia e andare in basso a prendere, o rispettivamente anche alzarsi e in verticale alzarsi per prendere un prodotto molto in alto, l'anziano non ci arriva. E quindi cosa prenderà? Prenderà quello all'altezza degli occhi, delle mani. Normalmente lì ci stanno le marche più costose. Quindi c'è anche lì tutto lo studio di che cosa prendo prima, no? E quindi pensate appunto all'anziano, la persona che non riesce a piegarsi, non riuscirà mai a prendere il pacco di pasta della budget che sta in basso o quello troppo in alto. Quindi lì è proprio un po' lo studio di chi vuole spingere un certo tipo di prodotto piuttosto che un altro.
Certo. Allora, un'altra ascoltatrice ci dice: salve, sto ascoltando la vostra trasmissione. Se io non metto, per esempio, le verdure nel mio carrello, non è perché non mangio sano. Potrebbe anche essere che io coltivi appunto le verdure io stessa nel mio orto, quindi non è proprio sempre un indice di come uno si nutre. Infatti, lo ripetiamo, stiamo giocando, però dà un'indicazione, per cui una persona si può chiedere: ma guarda un po', qui non ci sono delle verdure, non c'è la frutta nel carrello. Allora i casi sono due: o non le ama, o magari le compra altrove, va direttamente dal produttore, al suo orto, eccetera, no? Sono delle ipotesi che si possono fare e lo spettro è ampio, ovviamente.
Ma sì, poi appunto, allora ne parliamo in modo ironico, autoironico.
Certo.
Certo che le persone che si autocoltivano le proprie verdure non è che siano poi tante. E poi quello che fa abbinamento con il carrello è la persona, no? Perché se io vedo una signora super in forma, messa bene, eccetera, con niente verdure, magari questa signora, come questa che scrive, può avere le sue verdure, eccetera. Però se abbiamo una persona magari in sovrappeso, lo vedi, magari non le mangia perché non le piacciono. Quindi era un po' ironica la questione, ma più che altro di autoriflessione, no?
Certo. Beh, diciamo allora, provate a immaginarvi Natasha Russo, dietista in incognito, dietro due occhialoni scuri, magari anche un cappellone per non farsi riconoscere, visto che è molto visibile sui social, si aggira nel supermercato e spia un po' i carrelli. Tu, sempre per ridere, hai fatto un po' l'identikit di quelli che sono anche un pochettino i tuoi pazienti, le persone che si rivolgono a te, anche perché chiaramente tu poi con loro analizzi che cosa piace, non piace, quali sono le abitudini, come devono gestire il loro tempo per preparare i piatti, se hanno famiglia, se cucinano solo per loro oppure se devono pensare agli altri, perché poi i consigli nutrizionali che dai possono variare un pochettino. E poi tieni conto anche dei gusti personali, perché chiaramente è inutile che se tu odi le barbabietole io ti do da mangiare proprio quelle, altrimenti duri un giorno e poi butti la dieta nel cestino.
Esattamente, poi ricordiamo che dieta significa
sì,
stile,
certo,
di vita,
stile
e non
di vita.
Che ti devo imporre la zucchina bollita, perché sì, ma allora sì, ho fatto un po' uno spaccato dei miei pazienti o rispettivamente di un po' i personaggi, e il primo che mi viene in mente, perché adesso arriva l'estate, è il papà della griglia estrema, che chiameremo Claudio, 51 anni. Di solito si veste con la polo della squadra di hockey ticinese preferita, occhiali da sole anche con la pioggia, cammina nel supermercato come un cowboy del Far West e si ferma davanti al bancone della carne con la stessa emozione con cui un bambino entra a Disneyland.
E magari fa come, esatto, le pubblicità.
Esatto. Allora, nel carrello di Claudio troviamo delle costate grandi come assi da stiro, lugganiche ticinesi, bacon affumicato, salsa barbecue, birra artigianale e una piccola confezione di misticanza messa solo per poter dire a sua moglie: ah, ma io le verdure le ho comprate. Avete in mente un po' il personaggio, no?
Certo.
Allora, Claudio non cucina, ma in realtà domina il fuoco. La sua personalità si divide tra lavoro, barbecue e discussioni infinite su quale carbone sia quello giusto per dare il vero aroma. Lavora tanto, parla poco dei sentimenti, ma molto della temperatura ideale della brace. E spesso questi pazienti nel weekend invitano gli amici per una grigliatina tranquilla che finisce con tipo 15 kg di carne e la gente che poi dorme sulle sedie da giardino al pomeriggio. Avete in mente?
No, non li conosciamo.
Nessuno? Allora, cosa cucina Claudio? Carne su carne con carne. E se per sbaglio un vegetale tocca la griglia perché c'è caduto. Quindi, ops, è caduto una zucchina. Allora, parlando seriamente delle patologie future che Claudio potrebbe avere, tipo il colesterolo che arriva molto alto, tipo livelli da business class, un po' di reflusso gastrico, un po' di pressione alta, perché comunque sono tutti prodotti ricchi di sale, e lui pensa di essere sano perché non mangia zuccheri, però ingerisce moltissimo sale e grassi saturi, quindi sono insomma un po' squilibrato da questo punto di vista. Il suo intestino vede poche fibre, perché comunque non mangiando molte verdure non mangia molte fibre. E il segnale d'allarme per capire se noi apparteniamo alla categoria di Claudio è: se definisci un contorno leggero una salamella senza pane, allora sei Claudio.
Allora, ripeto, stiamo giocando, evidentemente ti sei ispirata un po' ai racconti che senti, un po' ai personaggi che hai anche letto sui tuoi libri. Comunque l'occasione, visto che sta per iniziare il periodo delle grigliate, che tutti amiamo tanto, per fare magari anche qualche riflessione su questi momenti estremamente piacevoli, conviviali, Però ecco, se si griglia una volta ogni tanto tutto quello che tu hai raccontato va benissimo, se comunque diventa un po' una religione, perché ci sono persone che una sera sì, una sera no, il caminetto lo accendono volentieri, perlomeno tutti i fine settimana, ecco, magari ci sono dei punti sui quali possiamo rendere un pochino attenti. Tu.
Esattamente. Allora, esattamente. Allora, per esempio, potremmo fare una ricetta che io ho chiamato spiedoni ticinesi smart, che sono dei cubi di manzo un po' più magri della classica costina di maiale, alternati con dei pezzi di zucchina, cipolla rossa, peperoni e funghetti. Quindi non solo carne, ma infilare nello stecchino anche delle verdure, appunto la zucchina, il funghetto, marinare con olio di oliva, rosmarino, senape e limone, quindi una marinatura del genere, e poi si può servire con o delle patate novelle schiacciate o bollite o un'insalata di patate, oppure la classica patata cotta nell'alluminio per sfruttare ancora la griglia, con una salsa di yogurt greco alle erbe. Quindi è una grigliata, ma che comprende carne con anche verdure e un contorno di patate, che sono i carboidrati, con una salsina allo yogurt, quindi non andiamo a mettere ancora grassi, maionese. E sicuramente, se uno ha la passione della griglia, magari una volta fa il maiale in tutte le sue declinazioni, però magari si può fare una volta lo spiedone di manzo, o una volta anche magari i gamberi del pesce, no? Non è che si deve grigliare per forza solo il maiale. Quindi Claudio in sé non deve diventare un vegano zen, deve solo capire che il barbecue non è un testamento biologico, cioè deve capire che non è obbligatorio scegliere tra un tofu triste bollito e Jurassic Park, no? Dove si mangia solo carne. Quindi bisogna aggiungere dei vegetali meno insaccati, appunto, come dicevi tu, in modo molto simpatico, la brace non è una religione, no? Quindi si può anche mettere delle robe che non sono il classico maiale.
Ecco, ecco. Qualcuno ci scrive: difficile convincere mio marito e mio genero a mettere le verdure sulla griglia, con la scusa che hanno anche velocità diverse di cottura, non le prendono nemmeno in considerazione.
Si può fare uno spiedone solo di funghi. Ma vedi che Claudio esiste, allora. Esiste.
Ci ascoltiamo Santana e Rob Thomas. E noi torniamo alla consulenza. Oggi parliamo di alimentazione. Visto che è il periodo, insomma, lo sapete tutti, fine maggio, adesso arriva la bella stagione, tutti cominciano a pensare ai vestiti leggeri, al mare, le piscine che si avvicinano, si pensa un po' di più ai comportamenti salutari. Stiamo parlando in maniera scherzosa con la dietista Natasha Russo, facendo degli identikit delle persone, della spesa che fanno, degli alimenti che comprano, per analizzare e dare dei consigli un pochino diversi dal solito, anche perché in questo momento, Natasha, è anche un pochettino tardi, nel senso, non è mai troppo tardi per cominciare, però ci sono, lo sappiamo, tante persone che a un certo punto dicono: manca un mese alla mia vacanza al mare, signora dietista, mi aiuti, devo perdere 5 kg.
Qua serve un miracolo, poi. Sì. Allora, vorrei parlare di un altro personaggio che io incontro sempre in consulenza con i miei pazienti, che è la regina ticinese della pericena. Ho tantissime pazienti donne, la chiamiamo Samantha, 43 anni, che sono un po' le regine ticinesi della pericena.
Che poi pensano: no, non esco a cena che non voglio mangiare pesante, troviamoci amiche per fare un aperitivo, così si spizzica solo qualcosa. Questa frase ce la siamo sentita dire tutte, no?
Esattamente, perché sì, mangio poco, sto leggera e poi vado a fare l'aperitivo. Allora, l'identikit di Samantha è una donna che ha una bronzatura perfetta tutto l'anno, un bel SUV bianco, un profumo costoso che arriva tra le corsie del supermercato prima di lei, perfetta, capelli perfetti, unghie perfette, Instagram perfetto. Vive tra Lugano, Locarno e il Prosecco. Ha più bicchieri da gin tonic che pentole a casa sua. Quando guardo nel carrello di Samantha, vedo del Prosecco rosé, del gin botanico da 64 franchi alla bottiglia, i taralli gourmet al gusto di tartufo selvaggio, eccetera, eccetera, olive taggiasche, una burratina, le chips al tartufo e fragole comprate esclusivamente per fare una bella foto per Instagram. Perché dare il rosso, no? Perché poi va tutto su Instagram, questo. Allora, come vive, come dicevi tu, Samantha non cena mai veramente, fa aperitivo tutti i giorni, da 11 anni. Cena raramente seduta e la sua alimentazione consiste in stuzzichini che consuma parlando di yoga, di viaggi e di relazioni tossiche con le amiche. Avete tutti un'amica Samantha, immagino, sì. No? Allora, cosa cucina Samantha? Taglieri. Cucina solo taglieri.
Non la... neanche i piatti.
No, no, non ha i piatti, solo i taglieri. E la sua cucina sembra un set fotografico di Pinterest, sponsorizzato dall'alcol, perché poi è tutto bollicine. Allora, parlando della possibile patologia futura di Samantha, abbiamo sicuramente un fegato stanco, una glicemia impazzita e la famosa pancetta da prosecco che resiste anche al Pilates Reformer, che, no, che è quella ginnastica che tonifica, non funziona con lei.
In realtà, come dicevamo, è convinta comunque di mangiare pochissimo.
Bravissima, lei è convinta di mangiare pochissimo. In realtà assume 4 aperitivi, 700 grammi di focaccia, 13 olive, 2 burratine, 1 litro di prosecco, ma psicologicamente non conta perché lei era in piedi. No. Io non capisco da dove arrivano le calorie. Allora, Samantha, sappi che bere spritz con le olive non equivale a dieta mediterranea. No, no, no. Se nel tuo frigo trovi 8 bottiglie di vino, mezzo lime secco, nessun uovo, nessuna cena vera, sei Samantha. Quindi chiedetevi se appartenete a questa categoria.
Beh, e qui si apre un capitolo enorme, perché tu dicevi, dopo tra il serio e il faceto, comunque qualche strascico importante si può avere, soprattutto apriamo il capitolo alcol, perché insomma tanta gente viene a fare la dieta, poi non rinuncia, giustamente, perché mangiare deve essere anche conviviale al quotidiano, spritz, aperitivo, eccetera, e questo conta tantissimo.
Sì, perché allora parliamo della giornata tipo di Samantha, no? Inizia con il cappuccino d'avena detox, perché dice no, perché il latte infiamma e sono intollerante al lattosio. A pranzo mangia un'insalata triste davanti al computer con dentro niente, non ci mette neanche l'olio. Poi alla sera fa solo un aperitivo tranquillo che finisce con focaccia, salame, gin tonic e messaggi vocali alle amiche alla 1 di notte. Quindi non è propriamente sano e soprattutto il fegato non è tanto contento di tutto questo.
No.
Quindi diamo un consiglio a Samantha per un aperitivo che non distrugga il suo fegato. Allora, per esempio, potrebbe organizzarsi un aperitivo a casa con le amiche, con degli spiedini di gamberi, con lime e zenzero, li fa arrostire in pentola con un po' di olio, un hummus di barbabietola su dei crostini proteici, un pinzimonio croccante di verdure con una salsina allo yogurt, feta e anguria, spiedini di mozzarella e pomodoro, e magari invece di innaffiare tutto con litri di alcol, un'acqua tonica senza zucchero con della menta fresca. Magari una sera così e una sera alcolica. E già abbiamo dimezzato il consumo di alcol.
Mm-hmm. Poi magari al tavolo di fianco è seduto Marco e Claudio, 51 anni, il grigliatore di prima, che fa l'occhiolino a Samantha, il tavolo di amiche, e l'invita dopo tutto questo aperitivo alla famosa grigliata di cui abbiamo detto prima. Come la mettiamo?
Con la costata grande come un asse da stiro.
Esatto.
Esatto. Però allora, con un aperitivo un po' più sano, Samantha può capire che l'aperitivo può essere una cena vera, no? Perché se mangia gli spiedini di gamberi con le verdure grigliate, il pinzimonio, sicuramente più nutriente. Il fegato non è immortale, sappiatelo, ha un limite anche lui, e le chips al tartufo non sono una verdura, quindi queste bisogna inserirle in qualche modo. Quindi come uscirne anche? Magari a pranzo, invece che mangiare solo l'insalatina triste davanti al computer, metterci delle proteine dentro. Quindi, non so, del tonno, delle uova, un po' di prosciutto, piuttosto che il salmone affumicato, dei gamberi. Il problema in questo caso non è il prosecco, ma è arrivare alle 6:30 che non si è troppo affamati. Perché se io arrivo, se io mangio un'insalata scondita a pranzo, io alle 6:30 mi mangio anche il tavolo. Quindi bisogna evitare questa fame mangiando proteine a pranzo. Quindi questo è un buon consiglio. Oppure il mio classicone consiglio, che è quello di mangiare l'uovo sodo o anche due prima di andare a fare l'aperitivo. E questo è da scolpire nella pietra. Mangiate un uovo sodo prima di andare a fare l'aperitivo.
Effetto?
Effetto che azzera praticamente le glicemie che si innalzerebbero mangiando varie cose come focacce che sono piene di carboidrati. Due, volendo si regge anche meglio l'alcol, ma non era quello l'obiettivo. Due, mangio meno stuzzichini, perché l'uovo è difficile da digerire, rimane in corpo parecchio, quindi già arrivo che sono un po' piena e quindi riesco magari, ragionando e non essendo troppo affamata, a mangiare più aperitivi proteici, quindi magari più il tramezzino con il salmone, il cubetto di grana, le olive, invece che buttarmi sulla focaccia, perché se io ho fame e ho mangiato l'insalata a pranzo, mangio focaccia perché mi devo riempire, quindi l'uovo sodo aiuta.
Quanto prima me lo mangio?
Ma una mezz'oretta prima di uscire. Mm. Sì.
E se per caso vado all'aperitivo dritto dal lavoro, cosa faccio? Mi porto l'uovo?
Allora, esistono in commercio quelle bellissime uova sode, io le ho sempre colorate, già sode, ve le mettete nel frigo del lavoro, ne mangi una rossa, una blu e vai all'aperitivo.
Allora, Maurizio ci scrive: pannocchie di mais grigliate da cuocere a fianco alla carne o al pesce alla griglia, una delizia, assieme a delle zucchine filettate fine. Non va a essere dietisti per forza, un caro saluto.
Infatti le ho dimenticate le pannocchie, anch'io le adoro le pannocchie grigliate, buona idea, le abbiamo dimenticate, sì.
Ecco, qualcuno invece fa un appunto, dice: si parla di cucina sana, poi si consiglia di cuocere le patate nell'alluminio, che manda dritto incontro alle malattie degenerative del cervello.
Era solo un esempio, adesso non vogliamo stare qua a fare del terrorismo alimentare, le patate si possono anche bollire e fare col prezzemolo, insomma.
Certo, poggiare su questi nuovi sistemi di cottura con questi contenitori da mettere sulla griglia, insomma.
Sì, poi dopo ci sono persone che stanno attente a queste cose e poi mi fumano due pacchetti di sigarette al giorno e quindi è un po' un controsenso. È vero che non fa bene cuocere nell'alluminio, però era per scherzare.
Ecco, qualcuno ci chiede che cosa si può bere in alternativa alle famose bollicine se si fanno tanti aperitivi, secondo te?
L'ho detto prima, allora l'acqua tonica senza zucchero con della menta. Ma io consigliavo a un certo punto il Bloody Mary Virgin, quello senza alcol, quindi il succo di pomodoro con un po' di, cosa si mette, di pepe, di spezie. Era un po' un aperitivo anni 80, però volendo si trova ancora il succo di pomodoro. E non è che c'è molto, se no diluire e fare un bicchiere di prosecco e due di acqua, no? Per non continuare a bere alcolici.
E qualcun altro ci scrive: sì, sono proprio un'abitudine dell'aperitivo, alla fine spizzica di qui, spizzica di là. Io, se dovessi contare le calorie alla fine, probabilmente andavo due volte a cena.
Esattamente, con tre paia di lasagne. Esatto.
Neffa, prima di andare via. Oggi alla consulenza ospite Natasha Russo, dietista. Se avete voglia di curiosare sui social la trovate come Una Dietista per Amica. Stiamo facendo una puntata un po' spiritosa con l'identikit di alcuni personaggi e delle loro abitudini alimentari. Siamo partiti dicendo che analizzando un pochettino il carrello della spesa si può capire molto, Natasha, di una persona, delle sue abitudini.
Esattamente, stiamo un po' facendo degli identikit scherzosi di persone che si possono incontrare un po' nel panorama ticinese, ma anche italiano, scherzando ovviamente, sempre con ironia e autoironia, quindi se qualcuno si dovesse riconoscere, mi raccomando che lo faccia scherzando, non stiamo giudicando nessuno, ma anzi diamo magari dei piccoli consigli su come, qualora qualcuno si riconoscesse in uno di questi personaggi, poter migliorare un attimo la propria,
correggere qualche cosa. Allora, abbiamo parlato di un uomo, di una donna, torniamo a parlare di un uomo. Ti proporrei magari lo sportivo, anzi non lo sportivo di tutti i giorni, lo sportivo della domenica.
Esatto, lo sportivo della domenica lo chiameremo Tiziano, 48 anni, quando lo vediamo al supermercato lo troviamo in coda con già la maglia tecnica della corsa o del ciclismo, avete in mente, già pronto, è reduce dal giro del Monte Bre o da una sessione intensiva in palestra e si sente come un atleta olimpico, anche se il lunedì lo aspetta la sedia dell'ufficio a Lugano. Ok, lì fermo seduto. Il carrello di Tiziano è pieno di power everything. Quindi abbiamo yogurt proteici, barrette con 30 grammi di proteine, gallette di riso, che mangia sempre con aria sofferente perché pensa che facciano bene, petti di pollo in confezione maxi e litri di bevande isotoniche color neon. Avete in mente, no?
Certo.
Allora, la mia analisi da dietista è che Tiziano è un po' una vittima del marketing muscle mania, no? Questa cosa del muscolo.
Beh, poi c'è anche questa mania adesso di tutti i prodotti proteici da utilizzare se ti vuoi allenare.
Esatto, hanno fatto anche l'acqua proteica, no? Giusto per non sbagliare. Allora, Tiziano pensa che 200 grammi di proteine al giorno sono il minimo che lui debba assumere perché sennò i suoi muscoli evaporerebbero. In realtà sta un po' sovraccaricando i reni mangiando cibo ultraprocessato che invece viene spacciato per cibo tecnico. Quindi è un po' la patologia futura di Tiziano potrebbero essere i calcoli renali e magari un'infiammazione cronica da un eccesso di edulcoranti artificiali che sono contenuti in questi integratori, no? In queste bevande isotoniche, comunque c'è zucchero e edulcoranti eccetera, un pochettino infiammano. Allora, direi a Tiziano che i muscoli sono fatti di aminoacidi ma non di marketing, insomma se mangi solo barrette e polveri il tuo stomaco sembrerà un laboratorio chimico e non una palestra, insomma se hai più shaker in cucina che bicchieri, se pensi che il petto di pollo sia il top degli alimenti sei un po' nel trip di Tiziano.
Beh, diciamo che poi al giorno d'oggi hanno addirittura aperto dei negozi specializzati che vendono solamente questo tipo di alimenti, polverine, tutto pieno di proteine, eccetera. E anche, notavo, nei supermercati fanno dei reparti dedicatissimi.
È sempre di più. Infatti, adesso scherzando, un po' pensando ai miei pazienti, la colazione tipo potrebbe essere 5 albumi d'uovo cotti al microonde con un caffè amaro perché attivano il metabolismo, tristissimi, bianchissimi. A pranzo 400 grammi di petto di pollo senza olio con 3 gallette di riso masticate con sofferenza. Poi la cena, salmone al vapore, broccoli sconditi e un bel beverone proteico prima di andare a dormire. Ah, così si prepara.
Beh, senza contare che poi c'è anche tantissima gente che si ciba a riso bianco e pollo perché se fai sport questa è un po' l'alimentazione che trovi consigliata soprattutto sui social.
E i famosi albumi bianchi da uovo bianchissimi al microonde perché attivano il metabolismo. Ma guarda, è la verità questa, eh? Albumi d'uovo, farina d'avena, insomma, mangiano queste cose. Una ricetta per questo signore potrebbe essere invece con delle uova strapazzate intere, quindi anche con il tuorlo che fa benissimo perché ha la colina, un sacco di sostanze positive, con degli asparagi, del pane di segale o pane integrale. Sono proteine nobili, niente chimica e massima resa muscolare, quindi un bel uovo strapazzato normale. Oppure un bel, io l'ho chiamato il recovery burger ticinese, quindi un hamburger di manzo svizzero buono con due belle fette di pane di segale tostato e poi farei una cremina di avocado e rucola. Quindi i grassi dell'avocado aiutano anche ad assorbire le vitamine liposolubili e il pane di segale dà energia a lento rilascio perché è fibroso, quindi questo dà gusto vero perché è buona la carne con l'avocado eccetera e i muscoli sono contenti uguale che prendere tutte queste polverine.
Ecco, tra l'altro i consigli che stavi dando sono di alimenti che puoi anche già trovare pronti in commercio. Il consiglio è sempre quello, se potete fate anche il fai da te a preparare un bel avocado, insomma non è che ci vuole molto, anche l'hamburger se lo fate prendendo la carne macinata siete sicuri ve la tagliano magari anche davanti agli occhi è più di qualità, no?
Ma infatti la mia idea non è che prendesse l'hamburger pronto ma che se lo facesse lui, no? E invece che metterlo nel classico bun hamburger, cioè il pane quello tondo bianchissimo, che prende due belle fette di pane di segale tostato, no? Che dà anche le fibre e che sicuramente va nel sangue più lentamente. Per uscire un po' da questo trip di questo sportivo della domenica bisogna detecnicizzare la dieta, cioè il corpo non sa che la barretta costa 5 franchi, sa solo che è piena di dolcificanti. Bisogna tornare un po' al cibo integrale, al cibo un po' più naturale, no? Appunto all'uovo, alla bistecca, al pollo, ma non per forza con le gallette di riso che tra l'altro sono un alimento iperprocessato, quindi meglio piuttosto due patate bollite in insalata. Tra l'altro ricordo che i carboidrati raffreddati come le patate fredde, il riso freddo, la pasta fredda forniscono amido resistente, che sia un buon cibo per il microbiota intestinale, ne avevamo parlato, sia hanno meno carboidrati, quindi meno calorie di quelli caldi. Quindi se volete, ecco, approfittare, c'è un po' uno sconto calorico sul cibo raffreddato.
Mm-hmm. Beh, qualcuno ci dice, beh, sono sportivo, sono molto curioso di qualche consiglio in più sull'alimentazione, quindi prima di fare la mia faticata vado sempre a correre, che cosa dovrei mangiare e soprattutto quanto tempo prima?
Qua bisogna vedere un attimo come sono composti i pasti prima, no? Perché il glicogeno è un carboidrato che si accumula nei muscoli, quindi bisogna arrivare al prima della performance, avere già una buona quantità di glicogeno nei muscoli. Quindi non posso rispondere così perché non so cosa mangia prima, che sport fa, quante ore, quanti anni ha, difficile. Però diciamo che caricare un pochettino di carboidrati con delle proteine prima, a dipendenza dello sport, che dello sforzo che deve fare, non è una cattiva idea, ecco. Mm-hmm. Però non posso proprio rispondere precisamente perché non sapendo che sport.
No, certo, però in maniera generalista magari sì. Quanto prima dello sport assumere un pasto?
Ma dipende sempre da che tipo di sport, almeno un'ora prima. Almeno un'ora prima, sì. Poi dipende se abbiamo bisogno di energia veloce, una banana mezz'ora prima. Se invece voglio qualcosa di un po' più lento, un carboidrato, non so, una fetta di pane integrale con del formaggio spalmabile un'ora prima. Dipende, insomma.
Mm-hmm. Mm. Ecco, e per invece le bevande, visto che ci sono in commercio tantissimi tipi di bibite dedicate agli sportivi, sono quasi sempre isotoniche.
E anche lì sì, dipende anche dal tipo di sport che si fa, perché io vedo persone andare in palestra per 40 minuti di esercizio, bersi tutto il coso blu lì, praticamente sono le stesse calorie che ha bruciato buttate dentro con quella roba lì. Quello funziona se uno fa uno sforzo molto molto prolungato per i sali minerali. Non bisogna neanche esagerare, perché troppi sali minerali non vanno benissimo, perché sovraccaricano i reni, quindi uno di quelli con due di acqua, insomma. Poi dipende sempre, ripeto, da quanto caldo fa, da quanto dura lo sforzo, da come è idratata la persona, quindi è difficile rispondere in generale su una cosa così specifica.
Allora, ripeto, per chi si fosse sintonizzato adesso, cerchiamo di dare qualche consiglio in maniera spiritosa. Concludiamo ancora con un ultimo profilo, magari quello di una mamma.
Sì, la mamma ci manca, quindi io l'ho chiamata un po' la mamma bio ansiosa. Quindi la chiamiamo Martina, 37 anni. La mamma bio ansiosa la troviamo in coda al supermercato con i capelli di solito raccolti male perché non ha fatto in tempo a pettinarsi, tre figli appesi al carrello, uno magari che corre in giro, borracce in acciaio inox e ha un trauma psicologico da documentari Netflix sui pesticidi. Di solito quella che sta tutto sulla processione dei cibi, eccetera. Cosa c'è nel carrello di questa mamma? Biscotti senza zucchero, senza glutine, senza lattosio, senza conservanti, latte di mandorla bio dell'Himalaya, snack proteici di ceci fermentati e pane paleo keto ancestrale, cioè tutti questi cibi super ricercati. Martina passa metà della giornata a leggere l'etichetta e l'altra metà a sentirsi in colpa perché vive costantemente nel terrore di avvelenare i figli. E passa le serate guardando i documentari sull'infiammazione. Non so se avete in mente un po' il personaggio, no? No, perché fa male, no, il bambino, lo zucchero, no, questo no, perché, eccetera. Cosa cucina? Muffin proteici color cartone bagnato che i figli usano per costruire fortezze, quindi li usano come mattoncini di Lego. La patologia futura di questa mamma è un burnout materno, un'ansia cronica e un rapporto col cibo molto complicato. Perché poi un pochino si trasmette anche ai figli. Allora, premessa, Martina non è malata, non è matta, ma è sicuramente molto ansiosa ed è bombardata da queste informazioni come questo infiamma, questo avvelena, questo alza l'insulina, questo uccide il microbiota. E quindi Martina ha trasformato la sua cucina in una specie di laboratorio della NASA. Quindi se la nonna deve quasi firmare una liberatoria per dare un biscotto ai nipoti, forse siamo in presenza di Martina. Avete in mente, no? No, il biscotto no, quello no. Allora, la giornata tipo che inizia con dei pancake proteici che nessuno vuole. A pranzo una bowl di quinoa mangiata fredda che nessuno vuole. a cena delle verdure biologiche da 48 franchi che finiscono nel compost perché gli vogliono un toast. Avete in mente un personaggio? Allora, per uscire un po' da questa nevrosi di super bio ansioso, si può proporre una pasta che io ho chiamato della pace familiare. È una pasta integrale con dei pomodorini saltati in padella, con delle scaglie di parmigiano, del basilico fresco e delle semplici polpette di tacchino che vado a cuocere insieme al pomodoro. Quindi un piatto completo con le proteine delle polpette di tacchino, i pomodorini saltati, magari anche uno spicchio d'aglio, ne avevamo parlato, e una bella pasta integrale. Così i figli mangiano, Martina smette di essere triste e la serotonina torna nella sua vita, quindi la rende di nuovo felice.
Tra l'altro, appunto, mi viene in mente, ne avevamo parlato già una volta, quando si fa la spesa, si vuole comunque controllare le etichette, c'è questa possibilità di scaricare sui telefonini l'app che si chiama Yuka.
Esatto, il simbolo è una carotina. Questa consente di, appunto, una volta che c'è il codice a barre, di fare una scansione e dà un po' un'idea di come è composto quel prodotto. E la cosa carina è che dà anche delle alternative eventualmente più sane, che però non sempre corrispondono all'obiettivo per il quale io sto acquistando. Quindi se io acquisto un prodotto perché non ha zucchero, Yuka magari me lo valuta non buono perché contiene degli edulcoranti anche in minime parti, Yuka mi dice no, non è buono, e mi propone invece, non so, un budino pieno di zucchero, che è vero che è più sano, però se il mio scopo era mangiare qualcosa senza zucchero, non ci siamo. Quindi bisogna sempre essere un attimo critici anche nell'utilizzo di questa applicazione.
Certo, però diciamo che un primo piccolo aiuto, visto che poi quando viene fatta la scansione del codice a barre dà tutta una serie di informazioni e già anche un bollino verde, arancione, giallo, rosso indica già una certa analisi del prodotto.
Esatto, poi uno può fare un po' un paragone tra quello e quello che propone l'applicazione e dire no, ma io però allora piuttosto che prendermi, non so, io sono andata per comprarmi un budino proteico senza zucchero, lui mi dice no, non è buono perché mi propone il budino al cioccolato pieno di zucchero, a questo punto prendo lo yogurt bianco e ci metto i mirtilli, per esempio, no?
Certo.
Quindi bisogna sempre un attimo comunque ragionare sull'obiettivo, ecco.
Abbiamo tre domande, pochi minuti per rispondere, te le leggo veloce. Allora, qualcuno ci scrive: a proposito dell'amido retrogradato, se poi riscaldo il riso o le patate si perde il beneficio?
In teoria no, perché ormai è già stato trasformato, però è meglio mangiarlo freddo, anche perché poi c'è anche il fatto che riscaldando del cibo freddo il corpo utilizza delle calorie, quindi è comodo.
Mm-hmm. Poi qualcun altro ci chiede: le proteine della canapa vanno bene?
Adesso non ho in mente il profilo esatto delle proteine della canapa, ma penso che siano equiparabili a quelle del tofu, del seitan. Adesso il profilo esattamente non lo so.
Mm-hmm. E poi qualcun altro, a proposito del consiglio che hai dato dell'uovo sodo, dice: ma io che non mangio uova, con cosa posso sostituirle? Adesso non so se intende in generale nella vita o per il consiglio che avevi dato prima di andare a un aperitivo, se voi per non spiluccare troppo mangiate prima un uovo sodo, vi contiene un pochettino la fame. Ecco, se uno non gradisse l'uovo sodo, hai un'alternativa?
Beh, l'alternativa è che do ai pazienti una scatola di tonno. Mangia una scatola di tonno e vai a fare l'aperitivo. O se no un cubetto di grana, o della due o tre fette di salmone, insomma qualcosa di proteico, o anche due o tre fette di bresaola, no? Prima di... L'uovo è il migliore perché è molto difficile da digerire.
Sì, ma la scatola di tonno ora che l'hai mangiata tutta sola, prendi una finito l'aperitivo.
Beh, no, ma tu prima di uscire all'aperitivo apri la tua scatola di tonno, te la mangi con l'olio tutto, poi vai all'aperitivo, voglio vedere che cosa mangi lì. No, con l'olio proprio, perché veramente tu arrivi che sei così pieno, non mangi più niente, non bevi più.
Bene, grazie mille Natasha Russo. Io ricordo, se qualcuno vuole divertirsi ti trova sui social. Comunque oggi abbiamo voluto un po' scherzare, tu sei una dietista diplomata e sul tuo sito si possono trovare tantissimi consigli dietetici, ricette, consigli e quant'altro. Allora, auguriamo un buon weekend, soprattutto questo weekend lungo, hanno dato bel tempo, io vi auguro insomma un bellissimo periodo. Noi ci ritroviamo lunedì perché noi ci saremo ugualmente. Thank you.